Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono Ace.
E io sono Yuga, e nel podcast di oggi parleremo di Spyro the Dragon.
Oh, gioco che è piaciuto tantissimi di voi, che sicuramente vi farà venire un sacco di nostalgia, ma ci teniamo a ringraziare tanti che ce l'hanno consigliato, ce l'hanno scritto direttamente su Spotify e quindi andiamo a citare loro, Michael Busa, Ryu ed Brainblown, che appunto ci danno l'occasione con le loro suggestions di trattare questo gioco. Appunto, vi vogliamo ascoltare sempre di più, quindi fatelo, lasciate un commentino sotto Spotify se ci seguite da lì, se no potete lasciare una recensione su Apple Podcast se avete voglia, perché così ci fa piacere ma soprattutto ci fa anche crescere. E grazie a tutti quanti quelli che ci hanno offerto una birra direttamente su ko-fi.com/edvideogiochi, trovate il link nella descrizione dell'episodio, e si sta allungando sempre di più questa lista, quindi io la cito: Growl, Lobby Frontali, Shiny, Tiero Tammala, Alessio Drall, Stefano Loserra, Phoenix, Kay the Pianist, Raven Slayer, i mecenate, Rick, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herr Schmidt, siete tantissimi, che figata, grazie, grazie, grazie. Abbiamo un bel progetto di costruzione del nostro PC apposito per lo studio, andate su Ko-fi per vedere di che cosa si tratta, link nella descrizione.
E se vi piacciono le sfide ed interagire al tempo stesso con tanti utenti che ci seguono, potete seguirci e raggiungerci sul nostro gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, dove c'è il famigerato e famoso ormai Guessing Tuesday, dove lasciamo degli indizi sugli episodi che usciranno e chi indovina avrà la possibilità di fare punti per poi venire citato o gricchi premi e cotillon, come si dice, o comunque anche per generare una discussione anche solo nel cercare di indovinare un particolare di un indizio che a qualche utente ricorda qualcosa, e quindi si fa un'indagine un po' come dei detective tutti quanti insieme, una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, questo senso di comunità per indovinare i giochi che trattiamo. Davvero una gran bella cosa che è partita in sordina ma che adesso sta riscuotendo davvero un grande successo. Grazie ancora.
E approfitto dell'occasione allora per farvi sentire gli audio di Vanak, di Nikius e di Alessandro, che parlano proprio di Spyro.
Ciao Ace, ciao Yuga e ciao a tutti gli ascoltatori, sono Alessandro. La prima cosa che mi viene in mente quando si parla di Spyro è sicuramente la rivalità che aveva con Crash. Era il 98 quando uscì il primo capitolo di Spyro e proprio in quell'anno uscì anche il terzo capitolo di Crash, la controparte che divise i videogiocatori in quel periodo. Ma quindi la domanda è: meglio Crash o Spyro? Uscì pure un gioco per Advance dove i due protagonisti collaborarono, ma la rivalità continuava a sentirsi. Quindi la domanda cardine: è meglio Spyro o Crash? Ah, che rimanga tra noi, io ho sempre sostenuto Spyro.
Ciao a tutti da Nikius, e sì, si parla di Spyro, che bello, quindi volevo dire anch'io la mia su Spyro, a cui sono particolarmente legato, soprattutto al primo capitolo. Non posso avere che un bel ricordo del primo gioco, e soprattutto mi ricordo la libertà di esplorazione in questo mondo super colorato, tutti i livelli caratterizzati da una particolare ambientazione, diversi abitanti. E ricordo più che altro la sensazione di felicità che mi trasmetteva ogni volta che lo avviavo sulla mia vecchia PS1. E soprattutto, volete sapere una cosa? Questa stessa sensazione me l'ha trasmessa giocando anche la remastered su PS4, nonostante l'abbia giocata 30 anni compiuti, però le emozioni che trasmette sono esattamente le stesse, quindi stupendo e straconsigliato a tutte le età. Ciao ciao.
Spyro o Spiro, dipende un po' come lo si pronuncia, mi riporta un po' indietro alle notti insonni di quelle calde, afose estati adolescenziali, quando restavo sveglio la notte per giocare alla PlayStation. E il gioco era carinissimo, era molto colorato, era molto divertente, era un po' uno scaccia pensieri, perché non era difficile, e era molto variegato soprattutto, c'erano molti posti diversi, era molto, molto diversificato nelle locazioni, e semplice da giocare, non difficile e anche sufficientemente lungo, e lo ricordo con estremo piacere e l'ho preferito sempre molto di più alla saga di Crash. Ciao!
Stavamo facendo anche un conteggio, perché oltre ai 159 episodi che con oggi andiamo a fare, abbiamo parlato di tantissimi altri giochi, non solo quelli del gruppo Telegram, ma anche tutti quelli di cui parliamo su Instagram, con i nostri post giornalieri, con i Rapid Fire, con tantissime dei contenuti che vogliamo portare e parlarvi. Siamo oltre a 1000 giochi, stavo facendo il conteggio di quanti ne abbiamo citati, insomma siamo super contenti di trattare questo mondo del videogioco, gioco che è veramente veramente grande, nonostante sia ancora abbastanza una nicchia rispetto alla mainstream di cosa piace alla gente, però siamo molto contenti perché facciamo parte di un mondo con veramente tante cose da dire.
E ora, prima di sviscerare questo grande classicone per la PlayStation, ascoltiamoci una delle tracce dalla colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Spyro the Dragon, un gioco del 1998 sviluppato da Insomniac Games, pubblicato da Sony per la prima PlayStation, ed è uno dei tanti ma famosi platform 3D che caratterizzano la fine degli anni 90 e inizio anni 2000, e non poteva mancare nell'enciclopedia di videogiochi questo gioco che un po' ha definito tanti grandi appassionati di questa console, a partire proprio dal protagonista, Spyro. Cosa curiosa, già dall'anno di uscita, perché è del 1998 e molto spesso siamo abituati nei vari episodi dell'enciclopedia dei videogiochi a citare il primo anno di uscita della versione giapponese. In questo caso è una versione americana, perché sviluppato appunto in occidente, e solamente nel 1999 viene esportato per il Giappone. Una cosa un po' insolita per dei videogiochi che trattiamo e che quindi mi sento di citare in questo caso.
Il 1998 è anche un anno super ricco di titoli, perché è l'anno di Metal Gear Solid, di Half-Life, giochi che abbiamo già trattato, Grim Fandango, esce il secondo Resident Evil, tutti titoli che però sono per un pubblico un pochino più adulto. E cosa succede in questo periodo? Fondamentalmente ci sono due console, escludiamo al momento il Sega Saturn e il Dreamcast che sta per arrivare. Il mercato è conteso soprattutto tra il Nintendo 64 da una parte e la PlayStation 1 dall'altra. Questo mercato è diviso tra un pubblico pre-adolescenziale per quanto riguarda la Nintendo 64, con titoli appunto che la Nintendo insomma fa apposta per un pubblico più giovane, mentre PlayStation ha un pubblico di adolescenti, soprattutto Crash Bandicoot, tutti questi personaggi che sono un pochino sopra le righe, un pochino irriverenti alla Sonic, per intenderci appunto, cosa che aveva fatto il Mega Drive tempo prima, ma appunto si prendono una fetta di pubblico un po' più adulto, e soprattutto tutto quanto quella che è la violenza nei videogiochi la vediamo qua, qua Resident Evil, per dirne uno su tutti. Ma non basta a PlayStation, e quindi decidono di mettere in piedi qualcosa che potesse ispirare i più giovani. Quindi a questo punto entra di mezzo Ted Price, che è il creatore di Insomniac Games. Insomniac, che appunto nasce nel 96 con un titolo che si chiamava Disruptor. Loro tre, che sono i tre fondatori, Ted Price in primis, si mettono a creare questo clone di Doom che non ha tantissimo successo, ma è quanto basta a Universal per notarli e dargli una seconda chance. Universal Interactive, per la precisione, che è appunto una divisione di Universal Studios, quindi i soldi che arrivano, il produttore che arriva, gli danno manforte per poter fare un nuovo IP, un nuovo personaggio. Quindi viene inventato questo Spyro the Dragon, che poi avrà grande successo con una trilogia che è stata riedita abbastanza più recentemente, per poi il franchise rimanere nelle mani di Universal. Non c'è più dietro Insomniac, che si curerà di altro, e il franchise di Spyro prenderà tutta una vita propria, fino appunto a questa trilogia riedita, che però rivede un po' l'aiuto di Insomniac come consulenti.
Il concetto di riferimento per un pubblico di videogiocatori più giovane si vede anche già dal nome Spyro. Inizialmente, dopo un piccolo dibattito su un personaggio troppo simile alla Disney, è stato nominato Pyro, con riferimento alla fiamma, al fuoco, ma considerato ancora un po' troppo da grandi, un po' troppo adulto, viene alleggerito con Spyro. Questo ha anche un significato, perché la stessa parola Spyro vuol dire soffio, denota proprio il concetto di pubblico più giovane, perché i più grandi hanno appunto giochi come Metal Gear, Resident Evil 2. La fascia media invece dei giocatori più sulla via di mezzo, sull'adolescente, avevano Crash Bandicoot del 96, che aveva spopolato ed era un'icona, una delle tante icone della PlayStation. In questo caso si punta a una nuova mascotte per questa fascia ancora più giovane, e si denota anche molto proprio dall'ambientazione e dal tipo di colori, e anche la storia abbastanza semplice, non troppo complicata, come vedremo nella terza parte. Quindi un tentativo sia di Insomniac, ma soprattutto di Sony, di prendere un'altra fetta di mercato che molto spesso è un po' bistrattata con giochi educativi o forse troppo semplicistici e con poca giocabilità, in cui i bambini si stufano molto velocemente, soprattutto a quell'età. Una scelta che però è stata vincente.
Un altro elemento che rende questo gioco per bambini, nel senso buono del termine, non vogliamo di certo venire qua a dire che un gioco per bambini sia brutto, è che moltissimi in Italia, anzi tutti, non conoscono questo titolo come Spyro, ma come Spiro, perché il gioco è tradotto interamente in italiano. Ci sono solo tre doppiatori che hanno dato le voci a tutti i personaggi, che sono veramente tanti, soprattutto le comparse. E cito Massimo Marinoni, che abbiamo già affrontato quando abbiamo parlato di Metal Gear Solid, perché la voce di Otacon è la voce di questo Spiro. Spiro, che viene detto così perché è come si legge in italiano. E questa è una cosa, non è un errore vero e proprio, ma è una interpretazione italiana, perché deve essere facile da leggere per i bambini che non sanno ancora l'inglese. È un po' come abbiamo parlato spesso di Rainbow Island e di tutte queste pronunce sbagliate che abbiamo noi dell'inglese, perché appunto l'abbiamo visto prima di imparare la lingua, che ci portiamo dietro. E quindi per moltissimi questo draghetto si chiama ancora Spiro, diventerà poi Spyro successivamente, visto la diffusione ancora più capillare di quello che è l'inglese, anzi uno strumento per imparare almeno una parola nuova. L'ho trovata interessante perché ci sono delle interviste proprio ai doppiatori che spiegano un po' di retroscena al riguardo, ed è molto interessante come questo gioco, il budget per tradurlo non era altissimo, ma volevano tradurlo, potevano anche non farlo, ma l'hanno tradotto proprio per essere comprensibile a tutti.
Una scelta che però va in controtendenza rispetto a quella fatta per il doppiaggio e per il target, e in un certo senso è per la colonna sonora. Infatti le tracce di questo gioco sono composte da un artista di fama mondiale, molto riconosciuto da un pubblico più adulto. Infatti sto parlando del batterista dei Police, Stuart Copeland, che in questo caso ha avuto accesso al gioco in fase di sviluppo e ha giocato ai vari livelli, ovviamente senza musica, e in base alle sue sensazioni ha composto poi la colonna sonora che sentiamo nel gioco finale. È una piccola curiosità in un gioco rivolto a un pubblico più giovane, che però ha un pezzo da 90 della storia della musica di appassionati di una certa età all'interno del team di sviluppo.
E dal punto di vista tecnico poi questo gioco è realizzato molto bene, perché ci sono alcune innovazioni che porta il titolo interessanti. Si parla di un'avventura in terza persona in cui interpretiamo questo draghetto, e già il design del draghetto Spyro ha una bella storia interessante, perché appunto l'idea di Ted Price è quella di fare un gioco con dei draghi, vogliono fare un gioco con dei draghi, cominciano a disegnare sognare chiamando gli amici di Naughty Dog, perché appunto si conoscono tramite Universal, e quello che ha creato il design di Crash Bandicoot è lo stesso che andrà a lavorare sul concept di Spyro, e ci sono anche dei riferimenti tra l'altro tra i due giochi. La cosa interessante è che inizialmente doveva essere un drago classico, quel drago medievale occidentale, verde e grande. La cosa però stonava, uno perché il verde si poteva confondere con la maggior parte delle ambientazioni, che soprattutto iniziali, che erano dei prati, quindi verde. Si provano diverse combinazioni di colori per poi fermarsi sul viola caratteristico di questo drago, e l'altra appunto le dimensioni. Visto che un drago di grandi dimensioni occupava troppo sullo schermo, sarebbe stato difficile fare un level design intorno ad un modello così grande, si sceglie di scalarlo e farlo diventare un ragazzino, un adolescente, in modo che sia ancora più a contatto col mondo dei ragazzi. Diventa anche parte della storia questo essere piccolo rispetto a tutti quanti gli altri draghi, e poi tutte quante una serie di dettagli in modo da renderlo cartunoso, il fatto che ha delle sopracciglia molto espressive mi viene, oltre a tutti gli attacchi di cui vedremo la spiegazione. Questo rendere il personaggio piccolo ti dà molta più libertà nella telecamera di guardare lontano, e questa innovazione che porta questo gioco è il fatto che viene introdotto un sistema di rendering di quello che è distante fatto molto meglio, quindi aumenta la distanza di rendering, non più si usano quei trucchi che aveva fatto ad esempio Silent Hill poco tempo prima della nebbia che non ti faceva vedere in fondo all'orizzonte, ma qua si usa il conteggio dei poligoni per mostrare comunque degli oggetti che però non sono ancora super definiti, e man mano che si avvicina cominciano ad aumentare il numero di poligoni in modo da rendere più definite le cose. Questo ha dato veramente al level design di questo titolo ampio spazio di giocare con i colori, con le forme e con le varie movimentazioni e piazzamento di quelli che sono i nemici.
E non solo, questa innovazione è un modo anche per far mostrare i muscoli a quello che può fare effettivamente la PlayStation con il motore grafico e di movimento di Spyro, perché tutto questo rendering in tempo reale viene ancora di più accentuato da una delle azioni tipiche che viene introdotta che può fare Spyro, ovvero la possibilità di scattare, il dash a incornare come un ariete inarrestabile, che aumenta notevolmente la velocità di movimento all'interno del gioco. Fa vedere proprio come questo gioco riesca a gestire questa telecamera e questo rendering in maniera molto fluida, non ci si accorge quasi del passaggio e del cambio di risoluzione di questi pixel. Ma lo scatto è solo una delle cose che può fare il nostro Spyro, ovvero oltre al classico muoversi e saltare e planare, visto che già di partenza essendo un drago abbiamo le nostre alette piccole, non potremmo ancora volare, ma sarà un bonus che prenderemo più avanti, potremmo planare da piattaforme più sopraelevate verso il basso, e sarà questo il nostro assetto di movimento. Ma ovviamente avremo anche gli attacchi e, come citato, l'incornata con scatto e l'immancabile fiammata che, da buon drago che si rispetti, anche il nostro Spyro ha.
Interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi.
La nostra storia inizia nel mondo dei draghi e in maniera un po' meta, rompe un po' la quarta parete, perché vediamo un mondo fantasy con dei draghi magici che però stanno parlando a un'intervista sulla televisione locale, dove raccontano un po' cosa sta avvenendo e insultano e parlano male di questo personaggio che ancora non conosciamo, che si chiama Nasty Nork, che poi scopriamo essere un rinnegato, il suo nome in originale è un misto tra gnomo e orco, che è stato bandito in quello che è la discarica dei draghi, è stato esiliato là, e quindi prendendolo in giro questo Nasty Nork vuole vendetta e grazie a un incantesimo trasforma, imprigiona nel cristallo e nella pietra tutti i draghi del regno. E come citato da Ace prima, il fatto che Spyro sia più piccolo degli altri draghi è una parte fondamentale, perché grazie alle sue dimensioni minute Spyro è l'unico che si salva da questo incantesimo. Quindi ci ritroviamo nel primo dei vari regni che dovremmo visitare all'interno del mondo di draghi per salvarli uno per uno, e sono davvero tanti, perché parliamo di un'ottantina di draghi sparsi per tutti i livelli.
Questa introduzione iconica non ha senso, perché si parla appunto di una versione meta con il boom mic, quello che è il microfono a giraffa che salta fuori giusto per far vedere le cose, però il collegamento con il cattivo eccetera eccetera è molto improbabile, e non è un difetto di questo gioco ma semplicemente un fatto che l'essere realistico non è una priorità. È un gioco chiaramente fatto per non farti ragionare ma farti vedere esattamente quello che c'è a schermo e dire ok, lo scopo del gioco è salvare questi 80 draghi e me ne vado in giro cercando di liberarli, toccandoli e prendere quelle che saranno le gemme, che è un altro degli elementi fondamentali di questo tipo di giochi, l'essere un collectathon, una maratona di collezionismo, che però qua non è per forza eccessiva, anzi l'ho trovata interessante. Qua faccio un appunto con quello che succede ad esempio con la trilogia Remake, che è una trilogia fatta anche molto bene, ma che ha qualche differenza sostanziale, una tra tutte è questa qua, cioè il fatto che puoi utilizzare il tuo amichetto Sparks, che adesso vi descriviamo chi è, per poter trovare le gemme che non hai trovato fino adesso. È una forma di aiuto che c'è nella versione della trilogia appunto Remake, che non c'era inizialmente, era un potenziamento che potevi avere, mentre qua ce l'hai dall'inizio, quindi in un certo senso essere ancora più facilitato per un pubblico giovane, però appunto non giovane negli anni 90 ma giovane negli anni 10, negli anni di, credo sia del 18, del 2018 il titolo Remake. E quindi insomma è un modo per far vedere le differenze, come il mercato si sia evoluto e soprattutto il videogiocatore si sia evoluto. Questo non avere senso si vede anche da come viene trattato questo cattivo, perché in realtà non è proprio un cattivo, lo offendono tantissimo il povero Nasty Nork o Gnasty Gnork come viene detto, ed è effettivamente scritto così anche se la G è silenziosa, perché uno dei personaggi dice questa cosa e uno dei personaggi usa l'altra pronuncia. È ancora abbastanza ambiguo e molto, diciamo che suscita nelle varie recensioni che abbiamo letto abbastanza confusione tra quale sia quello corretto e chi stia prendendo in giro chi, ecco, ad un certo punto, perché sicuramente una delle due è errata. Però insomma è un punto da lasciare secondo me secondario, proprio perché è un gioco leggero, che vuole essere leggero, te lo dice dalle prime battute di gioco.
Nella nostra avventura non siamo soli, perché come ha citato prima Ace, siamo in compagnia del nostro amico Sparks, una libellula che ho trovato essere un'idea curiosa di come gestire l'hub di gioco, e in questo caso la barra di energia. Essendo un gioco rivolto a un certo target, non ci sono molti indicatori su schermo, l'energia, timer, e i collezionabili che troviamo vengono fatti vedere solo per qualche secondo. Abbiamo sempre una visuale molto pulita dell'area di gioco e di quello che succede tutto in movimento, e Sparks è il nostro indicatore dell'energia. Non è una barra vera e propria, ma Sparks, quando prenderemo dei colpi, cambierà di colore. Quando saremo a piena energia sarà dorato, poi passerà dal blu e al verde, e allora dovremo preoccuparci perché il prossimo colpo ci farà perdere una vita. È un'idea abbastanza innovativa per sopperire a gestire la volontà di lasciare lo schermo il più libero possibile.
Questi sei regni che andiamo ad affrontare sono anche molto diversi uno dall'altro. Appunto, come abbiamo detto, questo gioco è molto colorato, non solo il draghetto viola su prati verdi come succede nel primo mondo, ma poi vedremo tante cose diverse. Il primo regno vede il regno dei draghi artigiani, che sono degli artisti che quando li liberiamo hanno delle frasi che sono ancora abbastanza uniche, non c'è tanta ripetizione di quelle che sono le frasi, e questo l'ho trovato un punto a favore di quella che è l'unicità insomma del gioco, senza troppe ripetizioni. E una cosa che io ho apprezzato tantissimo è che nei sei livelli che ci sono, ad esempio, c'è un livello bonus che faremo in volo, quindi una specie di simulatore di volo semplificato, e una sfida poi con il boss di fine livello, che sono semplici ma unici, ciascuno con delle meccaniche diverse. Qua andremo ad affrontare la zucca spaventapasseri che si chiama Tosti alla fine. Ma la cosa che secondo me è più bella e che mi ha dato dato molta differenza rispetto a un paragone con Crash Bandicoot, per dirne uno, abbastanza coevo ma c'ha tanti richiami tra una cosa e l'altra, è proprio il passaggio tra un livello e l'altro. Non c'è uno stacco netto, ma il nostro Spyro si metterà a volare e atterrerà nello schema successivo, un po' come quando l'abbiamo descritto quando abbiamo parlato di R-Type. E questa è una cosa bella perché ti fa sentire il mondo come un'unica mappa molto più grande. Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di Half-Life, il fatto che ci sono questi caricamenti ma poi segui tutto un corridoio e una serie di stanze che in realtà sono interconnesse, rispetto a quelli che sono titoli precedenti. Half-Life, il paragone l'abbiamo fatto con Doom, con l'ascensore appunto che ti cambia zona.
Anche se il passaggio tra un mondo e l'altro è un po' particolare, è un po' infantile e un po' nonsense, se posso essere sincero, perché noi siamo un drago, possiamo planare, ecco, forse per quello perché non possiamo ancora volare, perché il passaggio tra un mondo e l'altro lo facciamo tramite una mongolfiera, che è una razza particolare nel gioco, ci trasporterà dopo aver completato tutti i 6 livelli del mondo. È stata una scelta che inizialmente non avevo capito, pensavo fosse una battuta, ma non capivo in che modo, però effettivamente ha senso perché non possiamo ancora volare, però lo stesso è stata messa un po' così per simulare il passaggio. Mentre nei vari livelli che affrontiamo, il nostro scopo è, oltre a liberare i draghi, anche collezionare le gemme e le chiavi, e i vari livelli sono composti anche da più zone nei quali potremmo spostarci liberamente passando in dei portali con dei brevi tempi di caricamento e che simulano comunque un movimento, uno Spyro in movimento, per esplorare il più possibile, evitare o battere per la maggior parte i nemici che lasciano anche questi collezionabili. È anche fondamentale ripulire lo schermo per prendere abbastanza gemme per proseguire con la nostra storia. La prima passa da una prateria, quindi molto verde, molto classico fantasy medievale, passiamo invece al secondo regno di quelli che sono detti pacificatori, i peacemakers, che sono dei draghi dall'aspetto più militare, e anche il livello e anche il regno accentua questo ambiente più militare, più da guerra, e quindi abbiamo un'ambientazione più desertica, più da impianto militare. L'ultimo boss che affrontiamo è Dr. Shemp, che è il capo tribù, un po' stregone voodoo, che ci metterà i bastoni fra le ruote durante la nostra corsa verso Nasty Nork.
Continuiamo con quelli che sono i draghi stregoni nelle montagne, con lo schema del ghiaccio, combattendo appunto in zone all'interno, insomma, di queste caverne. I draghi domatori, che sono quelli all'interno della zona desertica, o comunque con pezzi di metallo, vedi degli edifici che cominciano a popolare questa zona, ma soprattutto anche lo schema delle fogne che c'è e c'è in ogni gioco, vi ricordiamo. E quindi pian piano andiamo a vedere ambienti molto diversi uno dall'altro, e poi il quinto mondo, che è quello dei Tessi Sogni, che sono i draghi protettori con le isole volanti. E qua sottolineo una cosa interessante: il fatto che con la planata e con la combinazione di planata e scatto, se raggiungi una zona praticamente puoi saltare tutte le parti di platform. È un po' una meccanica rompigioco da cui stare attenti. Infatti quello che fa il gioco è pian pianino introdurre livelli che giocano molto di più con la verticalità, e quindi molto spesso ci troviamo ad affrontare titoli in cui dobbiamo raggiungere le gemme più difficili, oppure lo stesso traguardo sta in alto, e quindi bisogna stare molto attenti a trovare le piattaforme giuste. Man mano che andiamo avanti troviamo anche platform più complessi in cui, che ne so, dobbiamo tornare indietro perché c'è una piattaforma più alta, e da quella piattaforma planare sulla successiva che è più avanti. Questo l'ho trovato un ottimo gioco, appunto, che sfrutta questo platform 3D. Non tantissimi ce l'avevano fatta, e questo è un titolo sicuramente che appaga da quel punto di vista.
Ma non solo, solamente le parti platform la vera difficoltà del gioco. Infatti tutti i livelli sono popolati da nemici di diverso tipo. Passiamo dai classici Nork, che sono dei soldati abbastanza innocui che non hanno molta mobilità, ai maghi, che invece ci colpiscono a distanza, agli animali che popolano i vari mondi, che vengono creati dagli stessi draghi, dai draghi domatori, che una volta che ci avranno individuato caricheranno verso di noi in una sfida chi ha la testa più dura, caricandoli a nostra volta. E forse i nemici più particolari che ho trovato più curiosi e interessanti rispetto rispetto agli altri, che sono i personaggi, i nemici, i ladri, che una volta che ci avranno visto non proveranno ad attaccarci, ma tenteranno di scappare, perché loro custodiscono i collezionabili di più valore, le gemme più preziose, le chiavi fondamentali. Fanno parte infatti dell'ultima sfida, quella contro Nasty Norg, che avremmo inseguito nel suo mondo, il mondo di Nasty, che non è altro che la discarica, l'ex discarica dei draghi, con colori molto industriali, fiamme, pericoli, reti, molto molto tematico. In questo senso i ladri saranno forse i personaggi fondamentali nella sfida finale, perché dovremmo inseguire prima loro per ottenere le chiavi, per avvicinarci sempre di più al boss finale. Boss finale che anche lui, una volta che ci avrà davanti, piuttosto che combattere scapperà, perché non essendo più in vantaggio, non avendo l'altezza a suo vantaggio, scapperà da noi, nel forse nella sezione platform un po' più frenetica, perché comunque ci sono le gemme collezionabili, ma non molto difficile in fin dei conti. E arrivati alla stanza finale potremmo dargli il colpo di grazia per un finale molto veloce, ho trovato, che una volta sconfitto lui sparisce magicamente e subito dopo vediamo Spyro con tutti i draghi che lo ringraziano, e lui con questo sorriso beffardo per un po' di rivalsa, perché per tutto il gioco questi draghi sì, li liberiamo, ci ringraziano, ci danno consigli, ma comunque continuano anche a sottovalutarci, perché noi siamo il draghetto più piccolo. E questo finale invece, dove noi abbiamo un riconoscimento, ci sentiamo più grandi dei draghi più grandi, l'ho trovato anche molto significativo per un videogiocatore più giovane, un bambino che salva i grandi e effettivamente viene ringraziato da loro.
Questo finale semplice e veloce mi ha ricordato molto quelli che sono i giochi arcade di una volta, che finivano con finali molto molto semplici perché nessuno arrivava a vederli, e un po' questo titolo è così per tantissimi ragazzi, bambini lo è stato ed era il target principale. Però effettivamente vedremo dei seguiti, sicuramente Spyro 2 è un titolo che cerca di prendere questo fondamenta ed espanderlo, ma sarà materiale per un'altra puntata.
Questo era Spyro the Dragon, una delle tante mascotte di Sony nell'epoca forse più radiosa di fine anni 90 con la PlayStation 1. Un gioco che è entrato nel cuore di molti, ma che secondo me era specifico per un certo tipo di videogiocatori, ed è per questo che io gli do solamente 6 ladruncoli su 10, perché sono i nemici che, come detto, ho apprezzato di più proprio per la meccanica di gioco più innovativa, più diversa dal solito. È un gioco che mi è sì piaciuto, è molto semplice per essere un platform 3D che tenta comunque con le sue innovazioni e ci riesce a emergere nel mercato davvero in esplosione di questo genere di videogiochi. Però secondo me ha sofferto, almeno dal mio punto di vista ha sofferto, il non essere abbastanza maturo, perché io in quegli anni ero già adolescente, quasi adulto, stavo per diventare maggiorenne, non mi sono goduto appieno questo gioco, anche perché in realtà io i platform in 3D in quel momento li stavo un po' detestando, perché sono uno degli sfortunati videogiocatori che ha avuto l'esperienza precedente con Bubsy 3D. Ero felice dopo l'arrivo di Crash Bandicoot e mi ricordo ancora andando a casa di mio amico che mi aveva pompato questo gioco come se fosse la rivoluzione delle platform 3D, trovandoci però con questo gioco che è considerato appunto e a ragion veduta uno dei peggiori giochi. Avevo preso una batosta molto forte, quindi avevo un po' abbandonato quel tipo di videogioco, quel tipo di gameplay. Devo dire che questo Spyro si riprende alla grande, però l'anno dopo forse ho apprezzato ancora di più il genere con l'uscita di Rayman 2, quindi declasso un po' Spyro, ma proprio da un punto di vista generazionale e di età. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 6 ali di libellula di Sparks, perché è un elemento che ho apprezzato molto, però questo titolo è invecchiato male, non dal punto di vista grafico, anche se effettivamente anche dal punto di vista grafico c'è chi dice che è invecchiato male e la trilogia rifatta è ottima, ma è un titolo che è molto particolare perché al tempo aveva un pubblico e poi quel pubblico è cresciuto, e questa è una cosa molto molto particolare di questo gioco di cui parlare. E a me non è piaciuto perché l'ho vissuto al tempo e già al tempo forse ero leggermente fuori target, perché mi aspettavo qualcosa di più. Il gioco è molto molto semplice, però è rimasto nei cuori di tantissimi. Forse il nostro dare voti così bassi ci attirerà insomma le ire di molti di voi, ma sapete che i numeri non contano, ci piace parlare poi del gioco. Sicuramente è un gioco di cui parlare e vedere come siamo cresciuti anche da un titolo del genere, che porta qualche innovazione tecnica, però non è ancora un gioco che tiene tanto a quello che è lo storytelling, che poi diventerà una cosa fondamentale nei videogiochi sia precedenti che successivi, quindi è proprio una parentesi tutta sua. È comunque una mascotte, quindi l'effetto nostalgia si sente tantissimo ed è difficile da tirare fuori dal tempo da cui è uscito, ecco. Sicuramente con questo è giustificato e sottolineato anche dal fatto che è un franchise, quello di Spyro, che si è reinventato nel tempo, non solo appunto con i due seguiti che compongono la trilogia, ma poi con i titoli successivi che hanno sempre avuto meno successo perché era sempre la stessa roba, ma si è reinventato non solo con la Reignited Trilogy di cui abbiamo parlato fino adesso, ma anche col fatto che grazie a Spyro esiste Skylander, che è tutto un mondo per un pubblico di super giovani, di cui parleremo, ma sarà oggetto di qualcos'altro. È insomma un personaggio che riesce a reinventarsi proprio perché il proprio pubblico continua a crescere, quindi c'è il pubblico nuovo che sta arrivando. È molto particolare perché a differenza di un mascotte come Super Mario, per citare quella più famosa di tutte, cresce con le persone ma non si stufano mai di quel personaggio lì, anzi crescono con lui in un certo senso, o come Zelda ad esempio, che rimane abbastanza immortale. Spyro gode di questa piccola nomea di essere per bambini e quindi insomma si mantiene il suo posto.
Questo era Spyro the Dragon. E voi, ci avete giocato? Ha fatto parte della vostra infanzia? Lo avete riscoperto anche recentemente con la Remastered? Fatecelo sapere seguendo i vari link che trovate su enciclopediadevideogiochi.it, ma anche lasciandoci delle recensioni, dei vocali su Spotify, su Apple Podcast, e lasciandoci un messaggio su Instagram, o perché no, unendovi al nostro canale Telegram e parlare con tanti altri utenti di questo gioco molto particolare e che ha fatto a suo modo la storia dei videogiochi.
E se volete consigliarci altri titoli che fanno parte della vostra infanzia, visto che abbiamo parlato di Spyro the Dragon che ci è stato consigliato da tanti di voi, fatecelo sapere su Spotify direttamente rispondendo alla domanda che trovate sotto ogni episodio.
Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa